Trasformando noi stessi, trasformiamo anche la nostra vita e il mondo che ci circonda. Buongiorno a tutti voi che state ascoltando Radio Cooperativa. Oggi è venerdì 5 luglio 2024 e siamo in diretta, sono le ore 12:01. La trasmissione che ha ora inizio si chiama Gli Altronauti ed è la trasmissione a cura del Centro Culturale Sei Altrove. Per chi volesse maggiori informazioni sul nostro centro, le trova sul sito internet che è www.seialtrove.it. Ripeto, www.seialtrove.it. Vi ricordo anche il sito internet di Radio Cooperativa che è www.radiocooperativa.org, dove oltre a molte novità che riguardano la radio, il palinsesto, quindi con le trasmissioni, l'orario e i giorni in cui vengono mandate in onda e altre curiosità e informazioni utili che riguardano la nostra emittente, trovate anche le modalità per poter contribuire economicamente alla sua esistenza. Come sapete, la nostra emittente non ha pubblicità, non ha sponsor che non siano i suoi ascoltatori. Le modalità principali sono il versamento su conto corrente postale all'Associazione Informazione e Cultura e trovate indicato la possibilità di scaricare il bollettino, quindi potete direttamente cliccare sulla possibilità di scaricare il bollettino precompilato e vi basterà inserire i vostri dati perché il numero di conto corrente e gli estremi sono già indicati. Altrimenti c'è la possibilità di fare un bonifico bancario, se questa cosa vi è più comoda, ovviamente dell'entità che deciderete voi. Noi vi ringraziamo anticipatamente per qualsiasi generosità vogliate elargire nei confronti dell'emittente, oppure tramite PayPal. Questa cosa la dovete fare tramite internet, quindi tramite il telefono o il computer, avere un account PayPal oppure crearlo nel giro di pochi minuti e potete comodamente quindi fare un versamento, una donazione alla radio tramite PayPal. Vi ringraziamo anticipatamente per la vostra generosità. E nella puntata di oggi avremo un ospite in collegamento telefonico con noi durante la trasmissione e quest'ospite è Alessandro Saudino. Alessandro è già stato con noi in più di un'occasione per chi avesse avuto modo di ascoltare i suoi precedenti interventi, per chi invece non avesse avuto la possibilità di ascoltarli, ascolterete una voce nuova che si racconterà attraverso la sua esperienza, quindi nell'interazione con me e anche con voi, con le vostre telefonate o interventi, se ce ne saranno, racconterà dal suo punto di vista, dalla sua esperienza, quello che è un lavoro su di sé. Sandro è uno sciamano, così lui spesso si è definito, un alchimista, nonché un counselor olistico certificato. E di questo parleremo insieme a lui perché la puntata di oggi è proprio dedicata alla crescita personale e al lavoro su di sé. Ma approfondiamo questi due argomenti poi insieme al nostro ospite e per farvi un'idea di ciò di cui parleremo vi leggerò un testo. Come sempre il testo che vi leggo lo trovate pubblicato sul nostro blog La Via della Rosa, il cui indirizzo è seialtrove.altervista.org. Ve lo ripeto, seialtrove.altervista.org. È un testo scritto da Hermes, per chi lo desidera è possibile anche ricevere questi nostri spunti di riflessione via email iscrivendosi gratuitamente sul nostro sito al pensiero settimanale, quindi andate sul nostro sito seialtrove.it o anche sul blog stesso che vi ho indicato e potete lasciare il vostro indirizzo email, il vostro nome e automaticamente sarete iscritti a questo pensiero. Il testo che leggiamo si chiama Orizzontale e Verticale. Thank you. Ogni pratica rivolta alla crescita personale aiuta a migliorare, modificare o cambiare un comportamento, favorendo un possibile equilibrio laddove esiste una disarmonia. L'accrescimento personale mira a risolvere i singoli problemi della personalità, stimolandone le qualità e i talenti, aiutando così la stante a superare le difficoltà del momento. In sintesi, la crescita personale è rivolta al mondo esteriore e ha come fine l'affermazione dell'individuo nel mondo sensibile delle forme transeunte, create dalle infinite e personali interpretazioni della vita. Il lavoro interiore ha come scopo principale l'espansione della coscienza e consiste nel portare luce e vita laddove prima erano assenti, indipendentemente da ciò che si vive o da ciò che si prova, da ciò che è piacevole o spiacevole, da ciò che si crede o meno. Il lavoro mira al cuore dell'esperienza e non si occupa dei singoli problemi della personalità, essendo proprio questa struttura personalizzata il limite da superare e sublimare. Il lavoro opera direttamente sull'ente che crede di avere un problema o che vuole migliorare i propri aspetti negativi, portando luce su di essi fino al riconoscimento e alla dissoluzione della loro natura impermanente e illusoria. Il risveglio interiore è la viva predisposizione ad amare ciò che è difficile da amare. È la via mediana che conduce a gioire della bellezza del creato, valorizzando e sfruttando anche i momenti difficili e bui. Il lavoro è dunque rivolto all'integrazione della coscienza, dilaniata e scissa nell'ente identificato come persona. Entrambe le vie sono ammirevoli e fondamentali, sia per la crescita personale che spirituale dell'individuo, ma si collocano su due reami di esperienza differenti. Non c'è un migliore o un peggiore, sono solo differenti priorità evolutive. È importante comprenderne le differenze per non confondersi ed essere consapevoli così da dare ad ogni cosa il proprio significato e senso. Infine, ogni possibile esperienza conduce sempre all'essere. La differenza sostanziale sta nell'esserne consapevoli. E in chiusura di questo testo, una citazione dal Vangelo di Matteo, capitolo 8, versetto 22. Seguimi e lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Questo testo che vi ho letto si intitola Orizzontale e Verticale e, come vi dicevo, lo potete trovare, rileggere, stampare sul nostro blog, il cui indirizzo è seialtrove.altervista.org. Ve lo ripeto, seialtrove.altervista.org. E di questo parleremo quindi insieme al nostro ospite, con cui tra pochissimi minuti entreremo in collegamento, che appunto è Alessandro Saudino. E quindi sonderemo anche la sua opinione, soprattutto la sua esperienza in merito alla tematica che abbiamo affrontato, che è una tematica cruciale, perché noi abbiamo parlato, soprattutto in queste ultime puntate degli Astronauti, della personalità come limite da superare. Qualcuno potrebbe anche chiedersi effettivamente come poter parlare di una crescita personale e al contempo vedere la personalità in un determinato modo. Per chi ci segue da più tempo, in passato abbiamo anche dato degli appellativi, abbiamo definito addirittura, leggendo dei testi, una megera, un termine che mi è rimasto impresso come ad alcuni di voi. Eppure spesso si parla di crescita personale, quindi di accrescimento della personalità. Vedremo quindi queste due modalità e potremmo distinguerle, potremmo parlarne e approfondirle. Poi durante la trasmissione sarà possibile, quando lo indicherò, quando apriremo le linee, insieme a Sandro, anche prendere le vostre telefonate allo 049 880 9020.
Pronto?
Eccoci qua. Ben trovato Sandro, grazie di essere qui con noi.
Ciao,
come stai?
Bene, abbastanza bene.
Tanto ti ringrazio di essere tornato agli Astronauti, quindi di essere con noi qui in diretta radiofonica nella puntata di oggi. E ricordo agli ascoltatori che tu, Alessandro, sei console olistico, sciamano, alchimista e anche, dimenticavo di dire, sognatore.
Sì, veramente sognatore, sì, è importante.
Esatto, era la cosa più importante forse, e qualcuno potrebbe dire ma sognatori lo siamo un po' tutti, ma in realtà un tuo motto, ricordo, è quello che per sognare bisogna essere svegli, e quindi qua devo alzare le mani, forse non lo possiamo fare un po' tutti.
Esatto, questo è il tema.
E indirettamente parliamo nella puntata di oggi anche di sogno. Non so se hai avuto modo di ascoltarci in questo preambolo di trasmissione. Abbiamo letto un testo in tema di crescita personale e di lavoro su di sé, che si intitola Orizzontale e Verticale.
Esatto.
Dove in questo testo Hermes descrive, diciamo, per sommi capi ma essenziali, secondo me, quella che è la differenza tra queste due modalità. E in particolare ho trovato interessante, in merito alla crescita personale, ad esempio, laddove si dice che ogni pratica rivolta alla crescita personale aiuta a migliorare, modificare o cambiare un comportamento, favorendo un possibile equilibrio laddove esiste una disarmonia. Quindi l'importanza di riconoscere comunque una disarmonia, che non è poco forse all'inizio. Io so che ti sei occupato spesso di poter avere incontri, aiutare comunque le persone, se non sbaglio, che riscontravano in loro delle disarmonie.
Certo, è chiaro che un po' le persone diciamo arrivano dentro a un percorso anche perché sentono qualcosa che non sta proprio a posto, no? È un po' questo il principio. Qual era la domanda, fammi capire?
Fatta questa premessa, io ti chiederei quali sono, se ci sono degli elementi in particolare o delle particolari condizioni che tu puoi aver riscontrato che sono comuni forse a più persone come indice, diciamo, di disarmonie che poi ci spingono a volerci migliorare, a voler risolvere queste situazioni disarmoniche.
Sì, quindi un po' quali tipi di situazioni disarmoniche.
Esatto, hai potuto incontrare più spesso, diciamo, più comunemente nella tua esperienza.
Diciamo, quelle più frequenti sono, diciamo, chiaramente sempre c'è la disarmonia, il contrasto, la distonia tra il dentro e il fuori, tra quello che si sente e quello che si pensa, come dire, tra quello che si vuole e quello che si è. Insomma, è un'idea, sicuramente questa è la cosa principale. Poi, diciamo, possiamo dire che i campi in cui queste disarmonie molto frequenti sono per esempio quelle delle relazioni affettive. Molto spesso, diciamo, le disarmonie a volte hanno a che fare anche con questioni familiari, a volte hanno a che fare proprio anche con le scelte di vita della persona stessa, quindi le problematiche connesse con il lavoro e connesse con la vita pratica. Cioè, il problema sostanzialmente per tutti è il rapporto tra la vita pratica e la vita interiore. Diciamo, Don Juan di Castaneda parlava di tonal e nagual, no? Il tonal è tutto quello di cui possiamo parlare, tutto quello che si può toccare, nominare. Il nagual invece è quello di cui puoi fare solo esperienza, non se ne può parlare. Cioè, allora, quindi il tonal nasce con noi quando siamo, come dire, quando arriviamo qui e cominciamo a costruirci, come dire, questo tonal che è un sistema di protezione in fondo. Che però il problema qual è del tonal? È come, diciamo, una serie di un vestito, una struttura che mettiamo intorno a noi per darci delle sicurezze, per darci delle certezze di quello che facciamo. Il problema è che se ci irrigidiamo troppo, ci identifichiamo troppo dentro al tonal, diventa una prigione, non è più una protezione. Quindi il tonal in realtà non è che non esiste, perché la vita pratica esiste, però bisogna cercare di viverla in maniera fluida, come dire, elastica, non certo rigida, quindi con sistemi di credenza morbidi e non rigidi. Infatti, Mocevole, tu citavi il sognatore, come sognatore la prima cosa è sospendere il giudizio, perché se noi abbiamo dei sistemi giudicanti su di noi e sugli altri, noi perdiamo un sacco di energia, chiaro? Non
sì.
So se ho risposto alla tua domanda, Iago.
Certo.
Perché è una domanda che si può parlare per ore.
Ovviamente sì. Io ti ringrazio della sintesi, hai risposto in modo molto, molto ricco. Questo aspetto di poter coniugare il sentire interiore con e la vita interiore con la vita pratica è qualcosa che mi tocca molto, perché come poi forse tu stesso hai potuto vedere quando comunque ci siamo incontrati nelle volte che sei venuto anche tu al centro, l'approccio che pratichiamo come centro, l'approccio che Hermes ci ha sempre trasmesso è stato sempre volto agli atti pratici, a poter guardare l'evidenza degli atti pratici, anche proprio per potersi smascherare rispetto a quel tonale di cui parlavi, potersi smascherare quando spesso, parlo per esperienza personale, abbiamo delle convinzioni, abbiamo diciamo delle cose, pensiamo delle cose, ma poi nei fatti pratici, guardando il nostro comportamento in modo obiettivo, spesso ci comportiamo in modo molto diverso da come crediamo, da come diciamo, da come pensiamo. E quindi questa relazione necessaria, con i fatti ci serve proprio per poter vedere le evidenze come base di partenza, molto spesso.
Certo. Dice.
No, trovo molto poi interessante questo sistema di protezione che citi, perché sembra avere a che fare con quella che poi noi definiamo la personalità, cioè i nostri sistemi di credenze, le nostre abitudini in cui ci rigidiamo, che come dici tu poi rischiano di diventare una prigione.
Esatto. Eh sì, perché il punto è lì, per cui le persone che arrivano quasi sempre hanno a che fare con questo, con una problematica diciamo troppo rigida rispetto a delle cose. Noi diciamo, cioè, c'è un modo di dire in questa disciplina che si chiama il process work, che diciamo dice. Il ruolo di per sé è più grande dell'individuo, cioè i ruoli, noi abbiamo una serie di ruoli, che ne so, padre, madre, figlio, abbiamo sempre, continuamente dei ruoli, no? Allora, il ruolo di per sé è più grande dell'individuo, cioè, rimaniamo sul padre, dico per dire, ci sono tanti modi di fare il padre, quindi è un ruolo che può essere interpretato in tanti modi. Ma qual è il problema? Che spesso io interpreto il mio ruolo di padre nel modo in cui riesco e delle volte magari mi sta stretto. Quindi vuol dire che dovrei cambiare qualcosa. Allora, qui c'è l'altro pezzo di questa legge che dice l'individuo, se lo tolgo per un attimo dal ruolo, è più grande del ruolo. Cioè, se io per un attimo mi tiro fuori dal mio ruolo di padre e mi vedo nella mia complessità, io posso interpretare vari tipi di padri, come dire. Quindi è molto importante la non identificazione. Capisci?
Sì, beh, mi chiedo per poter fare questo, perché mi riconosco in questa cosa, nell'essere identificati in un ruolo, forse nel mio caso può essere il ruolo di figlio o in altri ruoli, ma di fatto molto spesso o non ci si accorge da questa identificazione, oppure questa identificazione è molto più, sostanzialmente molto più forte, quindi il fatto di poter. Quello che ho potuto riscontrare è che per potersi disidentificare, più che altro distaccare forse da questo ruolo, poterlo anche solo vedere e riconoscere, perché molto spesso non riconosciamo forse questa cosa che il ruolo ci sta stretto, a volte serve proprio un approccio ad un insegnamento, questo è quello che ho potuto sperimentare.
Esatto, ma ti assicuro che è una tecnica molto facile, io posso fare anche online, basta che dico alla persona di cambiare posizione, di avere due sedie. Gli dico, va bene, vai un attimo nell'altra sedia, qui sei fuori dal ruolo, che senti? Capito? Poi dopo così tu da fuori vedi le tue possibilità di cambiamento. Esiste una legge che io la chiamo la retta delle leggi, che dice la conoscenza cambia la consapevolezza. Che vuol dire? Che se io conosco qualcosa, imparo qualcosa di nuovo entra in me, questo cambia la mia consapevolezza di questo qualcosa. Mettiamo che io imparo che se metto il dito sulla candela per più di 3 minuti, 3 secondi, brucio, mi brucio. Ho imparato una cosa, giusto? Quindi sono consapevole che sto dito più di 3 secondi non lo devo mettere. però la retta della legge continua. La consapevolezza cambia il comportamento. Cioè, se io sono consapevole di questo fatto del dito, io il dito non ce lo metto più quasi, oppure proprio sfioro la fiammella. Il problema qual è? È che su questo secondo passaggio noi abbiamo l'opzione libero arbitrio. Io posso non cambiare il comportamento. Questo però è un problema. Perché? Perché se non cambio il comportamento, dopo un po' la retta torna indietro. Perdo la consapevolezza e dopo un po' perdo anche la conoscenza. E quindi devo rifare l'esperienza. In questo poi l'universo che cosa fa? Se io non ho capito con la candelina, lui magari mi brucia diciamo la macchina per farmi capire meglio questa cosa del fuoco. Capisci?
Sì, è molto è una cosa che percepisco molto, molto vera nella mia esperienza, molto reale, perché questo secondo passaggio, ad esempio, di cambiare il comportamento, vedo anch'io che è quello che ad esempio in me molto spesso non avviene come dovrebbe avvenire. Quindi...
Quello è il tema di tutti.
Guarda Sandro, nel mentre ci è arrivato un messaggio di un ascoltatore o ascoltatrice che scrive: sembra un paradosso, ma non mi sento libera, quindi ascoltatrice, di esternare l'amore che sento in me. Cosa mi blocca? Che faccio? Grazie.
Bellissima domanda innanzitutto, ma perché il tema dell'amore è il tema centrale della nostra evoluzione, anche del nostro essere qui su questo pianeta a vivere questa esperienza di vita. Il tema dell'amore ha una chiave fondamentale, che tutti noi abbiamo due bisogni fondamentali: uno, quello di essere amati, e uno, quello di amare. Il problema da dove nasce? Che molto spesso nell'amare o nell'essere amati ci sono dei condizionamenti che non ci permettono di viverlo in maniera equilibrata. L'amore, sai, spesso noi diciamo l'amore incondizionato. L'amore incondizionato deve essere un fatto naturale. Io posso amare tutti, ma non è che mi piacciono tutti, come dire, o che mi piace tutto. L'amore, per me, ti assicuro, io tra l'altro il mio nome induista è Premananda Baba, Prem è amore, e diciamo è proprio beatitudine attraverso l'amore. Poi Baba è un titolo un po' onorifico, ma il Prem per me è importante. E qual è la chiave? E anche nella mia personale vita, mo ci vuole, a proposito di cambiamenti, io ho avuto tanti problemi anche con l'amore, come la nostra ascoltatrice. Ne ho avuti proprio tanti, perché non riuscivo a capire né a farmi capire. E diciamo, questo però, a un certo punto della mia vita, ho avuto un click, anche grazie a un'esperienza abbastanza impegnativa, anche solo di salute, eccetera, e ho capito una cosa: che l'amore non è follia, l'amore è saggezza. Con l'amore io posso essere molto saggio, perché l'importante è essere saggi con amore. L'importante è sapere dire le cose, anche magari che non sono tanto piacevoli, però con amore. L'amore è una vibrazione che ci tiene a terra. Sostanzialmente. Non so se all'ascoltatrice gli è bastato.
Questo non lo so, eventualmente ce lo scriverà lei. Io allora ricordo per il momento, chi volesse scrivere un SMS lo può fare al 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 68 5 per chi vuole scrivere un SMS. E tra l'altro una delle frasi che mi ha molto colpito nel testo introduttivo che abbiamo letto in merito al lavoro interiore, quindi alla possibilità di sublimare questi condizionamenti sostanzialmente di cui stiamo parlando, non di andare a porvi risoluzione, ma di trascenderli. C'è una frase che mi ha molto colpito quando l'ho letta: amare ciò che è difficile da amare.
Mi ripeti l'ultima, la...
Sì, eccoci qua. Allora,
Ecco.
dicevo che ho trovato queste tue parole molto belle. L'ho trovate belle perché una delle frasi che più mi ha toccato è stata quella nel testo che abbiamo letto, in cui si dice che il risveglio interiore è la viva predisposizione ad amare ciò che è difficile da amare.
Esatto, è un po' quello che dicevo io. Cioè, l'amore non può essere una cosa pensata, può essere solo una cosa vissuta. L'amore non è un pensiero. Capisci? Questo anche Majur nella psicologia, junghianamente parlando, diciamo, c'è il sentimento e il sentire. Allora, se io sento amore, è una cosa, è un'emozione, è un fatto interiore, è una sensazione che ho. Ma se io dico ti amo, quello è l'espressione di un sentimento. Però pensaci, io ragiono anche proprio rispetto alle ruote di medicina. In fondo il sentire, cioè l'emozione, è un po' più vicina all'acqua. Invece quando io dico sentimento, quando io dico ti amo, questo è già materia, è già materico. Allora, l'espressione di un sentimento è una cosa, il sentire è un'altra. Capisci? Allora, molto spesso i nostri problemi, ovviamente come esseri umani, sono sul piano della comunicazione. Non è un caso, perché ci dobbiamo far capire che, per esempio, da una persona. Dobbiamo far capire che la amiamo, oppure quella persona deve farci capire a noi che ci ama. Capito? A volte è difficile.
Beh, certo, immagino che questa cosa possa essere dovuta proprio ai condizionamenti e ai limiti che viviamo, forse proprio nel toccare anche un aspetto che è quello dei sentimenti, credo entrino molto in gioco aspetti come la moralità, forse, o il pudore, tutti quegli aspetti che ci condizionano, anche se molto spesso noi non ne abbiamo un'idea, ma come tu dicevi, la conoscenza cambia la consapevolezza cambia il comportamento, quindi senza
Sì,
che ne abbiamo
anche perché
consapevolezza.
l'amore non è uno, ci sono tanti tipi di amore. Questo è già, diciamo, nella relazione, diciamo, con se stessi, con la vita o con un altro. L'amore occupa vari campi, come dire. Cioè, che ne so, Jodorowsky parla di sette tipi di amore, no? In base sono i primi quattro, che sono proprio l'amore, diciamo, fisico, nel senso la presenza dell'altro, l'amore emotivo, che significa la relazione emozionale, l'amore mentale e l'amore è la sessualità. Quindi, come dire, dentro già questi quattro già esprimono una cosa, perché molto spesso non sono tutti nel libro. In una relazione, ma questo non è per forza solo in una relazione di coppia, ma anche in una relazione, diciamo, che ne so, familiare, eccetera, diciamo, bisogna capire quello di cui si parla,
Certo,
capito?
e questo riguarda comunque in un certo qual modo molto spesso la nostra personalità, quindi indubbiamente i rapporti o le relazioni che creiamo con gli altri, il nostro modo di muoverci nella società e quindi come dicevi tu anche all'inizio è necessario non farsi irrigidire dal tonale, ma comunque utilizzare questi strumenti, come anche la personalità, i rapporti che la personalità costruisce per poterci muovere nel mondo, eccetera. Ma ti chiedo, in tutte queste tue esperienze, perché poi tu di esperienza ne hai fatta molta, da quello che ci hai raccontato anche in altre puntate degli Altronauti e hai avuto molte interazioni di tipo diverso, credo arricchenti con realtà diverse, con persone diverse. E in questo tuo insieme di esperienze, sei mai riuscito a creare o a trovare comunque un gruppo di persone che avesse come scopo proprio quello del lavoro interiore, quello di poter quindi sublimare questa personalità, di potersi permettere di esprimere questo puro amore, di poterlo essere ovviamente in quelli che sono poi i campi dell'esperienza umana.
Ma assolutamente sì, per me tutti i miei studenti, apprendisti, diciamo, tutti hanno questo, perché vedi, io penso che le due cose, no? Questo, le due cose in fondo viaggiano insieme, perché tu parli molto spesso di personalità, in realtà. Diciamo, questo mi viene un poco anche dall'esperienza mia come omeopata. Nella scuola di omeopatia, il mio maestro allora, Corrado Bonnarolo, mi diceva: noi abbiamo una personalità, un carattere e un profumo. Allora, per farti capire, il carattere è una cosa, il carattere è una struttura. Infatti, voglio dire, anche Reich ha creato tutta quella disciplina sulle strutture caratteriali. È molto la nostra forma fisica, quindi c'è l'orale, il masochista, il rigido, eccetera, eccetera, eccetera. Giusto? Allora, quello è il carattere. E il carattere si deve cambiare. Il carattere va nel tempo e nel percorso di vita, nell'esperienza di vita, viene affinato continuamente perché non regge, come dire, è una struttura, è come è materico quasi, è fisico, quindi delle cose le dobbiamo cambiare costantemente. E allora, diciamo, io mo per esempio a 72 anni, comunque sto andando in palestra perché mi rendo conto che se sto troppo solo fermo, delle cose diventano difficili da gestire con il mio corpo, capito? Allora, questo è il carattere. La personalità, invece, noi diciamo è un biodinamismo, cioè la personalità è fatta apposta per cambiare naturalmente in funzione di quello che vivi. Questa è la personalità. Poi c'è il profumo che è un po' la tua essenza, come dire, quello che tu sei come essenza profonda, che esprimi a un certo livello con quello che dici e quello che fai. Quindi questo è un criterio. Allora, le persone che iniziano un percorso di lavoro su di sé attraverso una disciplina, per esempio, per me l'arte di sognare è una pratica, una disciplina spirituale come tante altre, perché è fatta di tanti insegnamenti, di tante pratiche, no? Non a caso il lavoro è fatto di pratiche. Perché? Perché le pratiche ci permettono di attivare e di consolidare i cambiamenti di conoscenze e di consapevolezze. Quindi la cosa molto interessante di quella che ha scritto Hermes, no? Di questa, una bella idea questa di mettere orizzontale e verticale rispetto al lavoro interiore e a crescita personale. È chiaro che sono due cose che comunque sono connesse, anche se possono essere staccate o possono essere unite, ma diciamo la cosa importante, tornando a tonale e naturale, è che mentre io lavoro sul tonale, devo anche sapere che cosa succede nel naturale di questa persona, cioè la sua parte di coscienza, devo capire che cosa gli sta creando nella vita. Questo questo ti devo dire per me è un fatto fondamentale, perché ecco, tornando al discorso dell'insegnamento, in tante anche tradizioni e discipline, io per esempio ci sono stato dentro, ho appreso tante cose e di questo ne sono grato, però per me il modello dell'insegnamento deve essere un modello molto collegato a quello che era l'insegnamento esoterico di un tempo. Cioè non può essere un insegnamento basato su delle forme, ma deve essere un insegnamento di sostanza. Cioè deve essere un insegnamento in cui chiaramente io passo un'esperienza, non passo parole o concetti reperibili su un libro. Chiaro, passo esperienze e quelle sono sempre diverse. Cioè io c'ho gente che lavora con me da 20 anni di più.
Guarda Sandro, ti ringrazio molto per intanto per questa tua trasmissione, questa tua chiarificazione anche in merito alla personalità, al carattere, al profumo, che poi è una cosa questa che mi ha colpito molto, il profumo, quindi la nostra essenza profonda. Trovo molto, molto reale quello che dici inerente alle pratiche, perché poi non so tu come hai avuto modo di vederlo, magari quando sei stato da noi, ma anche l'insegnamento, diciamo che al centro ci viene trasmesso da Hermes, che cerchiamo di praticare, è quello proprio rivolto, cioè sin dall'inizio siamo partiti proprio dai rudimenti, è rivolto molto alle pratiche, quindi allo sviluppo di una disciplina e la pratica per poter fare all'esterno sostanzialmente qualcosa, e nel mentre lo fai all'esterno di te e lo stai facendo anche all'interno e stai creando una nuova abitudine anche interiore. Quindi per esperienza personale posso dire che questa cosa è molto reale, diciamo, nella...
Certo.
Ti chiedo, quando parli di questo profumo come essenza profonda, che cosa intendi? Nel senso, è l'essenza, nel senso della nostra essenza?
Sì, ma parlo di profumo, quindi è qualcosa della tua essenza che si sente fuori. Capito? È come, diciamo, se vuoi è un profumo mentale, è un profumo espressivo, è un profumo che mi dà l'idea di quello che profondamente tu sei, non quello che, diciamo, si vede solo, ma è proprio come un odore. Questo è molto collegato al sognare, perché se tu ci pensi, tecnicamente il sognare profondo è assolutamente scarno, non è una delle storie che noi ci ricordiamo poi, cioè l'essenza fondamentale di una memoria pescata dall'inconscio dentro di noi è un'essenza, è un profumo, è un odore. Poi chiaramente nella fase immediatamente successiva noi costruiamo, come dire, una storia per cercare di portare nella realtà la comprensione di quell'essenza. Capisci? Ma fondamentalmente noi siamo un'essenza. Anche se poi abbiamo messo su tante altre cose, però la nostra parte profonda è lì e comunque è dentro alle cose. E per esempio, tutto il processo di coscientizzazione è un processo che va a recuperare le parti essenziali di noi. E in che modo? Diciamo, ma l'evento non è un evento materico, è un evento luminoso, cioè è un fatto di luce. Noi andiamo a illuminare delle parti che non erano illuminate. Capito? Quindi chiaramente questo crea poi le situazioni diverse. E allora uno ti dice: ah, ma che bella faccia che c'hai. Questo a me mi ha sempre colpito, no? Che le persone mi dicono, anche a me succede, no? Dice: ah, Sandy, ma c'hai un bel volto, sembra che hai fatto, che stai proprio bene. magari io ho avuto 3 giorni terrificanti dove ho dovuto sbrogliare delle questioni allucinanti, però questo mi crea più luce.
Sì, è molto, molto bello perché sì, anche nel testo si dice di poter portare vita in laddove la vita sembra assente attraverso il lavoro interiore. È una cosa che effettivamente ho potuto sperimentare, che all'inizio, quando, quando ci si occupa solamente di questo piano orizzontale, come l'ha definito Hermes, noi desidereremo quindi fare qualcosa che ci permette di stare bene, quindi qualcosa che ci procura piacere, laddove abbiamo dolore, eccetera. E quindi ricerchiamo questo contentino, diciamo, questo piccolo miglioramento, e ci facciamo questa idea di quello che può essere un percorso, come l'hai definito tu. E molto spesso invece uno deve poter affrontare proprio quelle che sono le cose che non gli piacciono di sé, quelle che sono difficili da amare, come dicevamo, e per poter poi effettivamente stare bene. Cioè poter stare molto meglio, ecco, forse portare alla luce una luce molto diversa. E io, Sandro, ora darei la possibilità agli ascoltatori di intervenire se hanno delle domande da farti. E ovviamente la preghiera che vi faccio è di poter fare degli interventi il più breve possibile, insomma, volte soprattutto delle domande o delle considerazioni, per poter lasciare spazio poi al nostro ospite di rispondere e ovviamente che c'entrino con i temi di cui stiamo parlando. Il numero di telefono per intervenire in diretta è lo 049 880 90 20, ripeto 049 880 90 20. Pronto?
Pronto? Ciao Jacopo, sono Dennis.
Ciao Dennis, ben trovato.
A te e al tuo ospite e a chi ascolta. Il mio problema è semplicemente questo, che ci sono sempre le origini delle cose. Non si può partire da metà strada, bisogna partire dall'origine delle cose. Allora, se noi siamo degli esseri organici, non siamo macchine, non siamo qualcosa di costruito, non può esistere un Dio creatore, non può esistere un creato. E non può esistere che si possa programmare e stabilire quello che ogni individuo deve fare. Non può esistere, perché non sta in piedi sta cosa. Quando hai iniziato, hai letto il Vangelo di Matteo, se non sbaglio, quando si parlava di seguire, penso, Gesù e lasciare che i morti seppellissero i morti. Anche il concetto di morte e di vita è un concetto completamente alterato nel sistema cristiano, nel sistema religioso. La morte è parte della vita. I morti non sono qualcosa da tenere distante dai vivi, i morti sono... i morti sono, la morte è un passaggio, non è una condanna, una pena o come il dolore. La morte è, ripeto, è un passaggio. Noi siamo costituiti, la struttura organica della materia la conoscevano già gli antichi, i greci e prima dei greci, e sapevano che questa materia tenuta insieme dall'energia, che questa è il questo è l'essenza del sacro. Esiste l'energia di vita ed esiste l'energia di morte, che poi i cristiani, i cattolici, gli ebrei hanno trasformato in bene e in male, ma e questo destabilizzando la mente delle persone, perché, ripeto, esiste un'energia di vita e un'energia di morte che deve essere equilibrata. Se noi non capiamo questo, non capiamo che la vita, che l'essere umano non è un essere superiore, noi siamo parte di questa natura, non siamo né i custodi né i padroni né non so che cosa della natura, noi siamo parte della natura, e se ci distacchiamo dalla natura, se pensiamo, abbiamo l'arroganza di staccarci dalla natura perché c'è un Dio che ci ha creati per adorarlo e per portare avanti la sua parola, e distaccarci dalla natura facciamo dei danni irreparabili.
Grazie Dennis,
buona giornata.
Buona giornata anche a te, grazie del tuo intervento. Allora, dico solo che la citazione era "seguimi e lascia che i morti seppelliscano i loro morti", ma aveva un altro significato, poi casomai lo approfondiremo. Cosa ne pensi, Sandro, delle considerazioni di Dennis?
Io penso che, diciamo, innanzitutto non ci sono state domande, ma il nostro amico ha esposto una sua visione generale, diciamo, che può essere interessante, diciamo. Sai, le cose bisogna anche sapere, cercare di capire dove, cioè il contesto è importante. In questo contesto, diciamo, a me mi sembra un contributo, come hai detto tu, suo, a riflessioni generali. Ci sarebbe molto da dire sulle cose che lui ha detto, anche molto da parlare. Molti concetti, questo della vita e della morte, questo del sacro, eccetera, eccetera. Cioè, ci sarebbe molto da dire, molti spunti, diciamo, però non mi sento di avere niente da rispondere, come dire.
Certo. Beh, grazie. Grazie mille. Per chi avesse delle domande, appunto, da porre a Sandro, o a me in relazione di quello che stiamo dicendo, il numero di telefono è lo 049 880 90 20. Pronto?
Pronto. Ciao Iapos, ciao agli ascoltatori, saluto tutti. E una domanda secca che faccio ad Alessandro Saudino è questa. Senta Alessandro, noi quando nasciamo troviamo un mondo già costruito dalle narrazioni altrui. Poi abbiamo, ognuno di noi ha un carattere, ha dei dati naturali, poi entra in contatto con gli altri nella società e si fa una sua personalità, una sua storia, eccetera, ha anche una sua essenza. Lei parlava di profumo. E la domanda che le faccio è questa precisamente: come fa a liberarsi una persona dal suo particolare? Cioè, intendo per particolare la narrazione che uno fa arbitrariamente di se stesso e della realtà, basandosi appunto sul proprio particolare, e poter andare oltre la... Pensavo che potesse essere, per esempio, l'entrare in contatto con gli altri, cioè rinunciando a una verità assoluta e di accettare la verità di tante persone insieme come un diamante che si spezza e di cui ognuno ha un pezzo di verità. Cioè, come fa, in buona sostanza, come faccio a liberare me stesso dal proprio particolare? Quindi il rischio di raccontarsela.
Cioè, sì.
Che, il fatto che assisto a molte narrazioni, cioè la gente se la racconta. Ora,
sì,
questo
sì,
è inevitabile? Prego.
Cioè, ho capito.
Finisco qui. Ciao.
Ciao Antonio, grazie mille per l'intervento.
Cioè, quello che hai detto è molto importante, è vero. Noi nasciamo e siamo, tu li chiami narrazioni, siamo immediatamente scolpiti da quello che c'è qua. Questo è il karma, in realtà. Però, diciamo, qual è, come facciamo a liberarci? Proprio attraverso quello che diciamo noi, attraverso il lavoro interiore e la crescita personale. Cioè, noi dobbiamo fare un lavoro in cui ci dobbiamo destrutturare, come dire, si chiama proprio the armoring, cioè noi per esempio, come dire, dobbiamo rompere delle armature che ci siamo costruiti, un po' quella cosa del tonale che dicevo prima, e ci vuole un lavoro su di sé, un lavoro anche a volte guidato da qualcuno, perché noi non nasciamo già che sappiamo tutto, noi nasciamo che cominciamo ad imparare appena nati. Poi la vita, l'esperienza di vita sostanzialmente è fatta da due cose. Uno, gli incontri, cioè relazioni di vario genere, tipo familiari, poi cominciamo a uscire, vediamo tante cose, no? Poi relazioni personali, eccetera, eccetera. O relazioni o eventi, questa è la vita. O relazioni o eventi. E rispetto a queste due cose dobbiamo avere un atteggiamento, l'atteggiamento da lavoro interiore è questo. Le relazioni di qualunque tipo devono essere delle relazioni di co-empowerment, di co-impoteramento, cioè noi ci dobbiamo dare qualcosa se entriamo in relazione con qualcosa o con qualcuno, ok? Attraverso tre parole chiavi che sono l'ascolto, l'empatia e la comprensione, perché se no, se non applichiamo il co-empowerment, nella relazione finiamo nella relazione di codipendenza, cioè vittima, carnefice e salvatore, e il cerchio è quello lì. Questo per quanto riguarda le relazioni. Quindi io devo essere coimpoterante anche con il postino che mi viene a portare la posta, devo essere coimpoterante anche con il signore che incontro per strada, oltre che con la compagna della mia vita, come dire, oppure con mio padre o mia madre, che ne so. L'evento invece, l'evento è importante perché noi abbiamo una serie di eventi nella nostra vita, cose che succedono. Allora, la prima cosa rispetto all'evento è accettare che l'evento è avvenuto, perché molto spesso, come dici tu, noi ce la raccontiamo. Io dico che è una delle malattie del secolo, la paraculite, scusate l'espressione, ci prendiamo per il culo, detto chiaramente. Quindi, prima di tutto accettare che la cosa è avvenuta e che è mia, questo è il sognatore, quello che sogno è roba mia. Se mi arriva una malattia oppure la cartella di Equitalia è mia, non è di un altro e non è colpa di nessuno che mi è arrivata, lo devo semplicemente imparare ad accettare. Questo nell'evento, quindi c'è, primo, accettare che l'evento è avvenuto. Secondo, ci sono i personaggi in gioco dentro a un evento. Qua dobbiamo stare attenti perché i personaggi sono un po' come gli attori e quindi gli attori vanno considerati attori senza identificarsi in nessun ruolo particolare. Andiamo avanti, la terza parte dell'evento è la cosa più importante. Qualunque evento arriva nella nostra vita, avviene, arriva per creare qualcosa. Gli eventi sono creativi, quindi dobbiamo cercare di cogliere che cosa stiamo creando, che cosa sta creando questo evento per noi, chiaro? Perché l'evento è nostro. Allora, detto questo, Questo è un sistema, diciamo, però per fare questo, devo dire, ci vuole parecchi insegnamenti, bisogna mettere insieme, parecchia pratica, parecchia disciplina, perché quella è una questione di autodisciplina. Non so se ho risposto.
Beh, credo proprio di sì, anche perché poi la messa in pratica di quello che tu hai risposto è, diciamo, è un universo, è un mondo, può essere un'intera vita, un'intera esistenza, quindi...
appunto.
Diciamo, un indirizzo sicuramente l'hai dato alla risposta, alla domanda che c'è stata fatta da Antonio. Io darei la possibilità...
Lo ringrazio, lo ringrazio.
Sì, molto, molto interessante. E ci arriva un messaggio nel frattempo. Tutto vero e condivisibile ciò che è stato esposto. Tuttavia ho sentito dire che l'uomo vive in un sogno e che tutta la realtà che sperimenta è una simulazione sperimentata in una matrice pilotata. È vero? È quello che ci scrive, ci domanda un ascoltatore tramite messaggio.
Diciamo che in queste cose che, come l'ha esposto lui, in fondo c'è una verità, ma la verità non è che diciamo, questa qui mette troppo le cose su un piano di manipolazione, diciamo, mentre invece la cosa semplice è questa, che noi siamo, esiste il sognatore, esiste il sognato e esiste il sogno. Allora, il sogno è una dimensione, la quinta dimensione, la realtà è terza dimensione. In quinta dimensione è delle cose, la differenza rispetto alla terza è semplicemente che le coordinate di spazio e di tempo sono diverse, ci sono ma sono diverse. Però che cos'è? Chi va dentro al sogno? Il sognatore. Ma il sognatore di per sé è già sognato, come dire, è anche sognato. Quindi molto spesso quello che noi viviamo nella vita, per esempio, ci ricorda, ah ma guarda, questo mi succede questa cosa, ma io cavolo, questa l'ho sognata. No, perché? Perché chiaramente il sogno non è che, diciamo, facciamo sogni premonitori, è che semplicemente il rapporto energetico di spazio e di tempo tra la realtà e il sogno è diverso. Quindi io posso, il sogno è energetico, quindi io posso benissimo sognare qualcosa che succede domani, come dire, oppure sognare degli aspetti di me del passato che incontreranno qualcosa oggi, capisci? Quindi c'è un sognatore e c'è un sognato. E noi siamo un po' sognati anche. Spero di aver risposto. Però è un argomento interessante, molto anche più complesso da affrontare.
Certo, grazie mille intanto Sandro. Ricordo, per chi volesse scrivere un SMS come qualcuno ha fatto, il numero di telefono per farlo è il 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 68 5. State ascoltando Gli Altronauti, la trasmissione a cura del Centro Culturale Sei Altrove, e c'è in collegamento con noi Sandro Saudino via telefono. E stiamo parlando di un tema, crescita personale e lavoro interiore, diciamo, che ha moltissimi risvolti. Io approfitto di questo tema per farti questa domanda, Sandro, perché in quello che tu dici io ritrovo molte cose vissute, ma te la rifaccio dopo aver ascoltato cosa ci dice questo ascoltatore.
Sì.
Pronto?
Pronto, buongiorno a lei.
Buongiorno.
Voglio salutare i due simpaticissimi, non so come si chiamano, ma io li voglio salutare.
Che sarebbero?
E chi sarebbero? Lei che li vede, che è lì nello studio, vede chi sono quei due simpaticissimi là.
Siamo io e te, Jacopo.
Siamo io e te. Io sono un po' tardo perché ci arrivo dopo, grazie.
Ascolta, allora io mi presento.
Sì.
Io mi chiamo Tino. Tino, con la T di Torino.
Tino, grazie di aver chiamato intanto, perché è la prima volta, credo, in questa trasmissione.
Sì, la prima volta.
E sento un ritorno, però, alla radio accesa in sottofondo, sento il ritorno della voce.
Sì, ascolta.
Dica.
Allora vuoi che la spenga?
Sì, sarebbe meglio, se non è un problema, se non è di disturbo, così non si sente il ritorno.
Tu dici, se non c'è un problema. La vita non è un problema. La vita non è un problema. Io voglio portarti... Tu adesso sei una farfalla, come io una farfalla. Ti porto a annusare tutti i fiori. I fiori non li hai fatti tu, neanche io. E vai a annusare il gelsomino, poi la gardenia, poi la rosa, poi il giglio, poi il fior d'arancio, e avanti. Alla sera ti faccio una domanda semplice. Mi sai descrivere qual è il profumo del gelsomino, quello dell'arancio? Tu hai una balla di profumo sul cervello, sulla testa, che non sai più descrivermi niente. Poi, siccome che sono un appassionato di vino, ti faccio bere, non un bicchiere, mezzo di Barbera, mezzo di Recciotto, mezzo di Pinot. Alla sera ti dico, che gusto ha? E non me lo sai descrivere. Ma le cose le hai provate però. Tino, che si è presentato, è nato a Padova. La zona è la Guizza. Sono nato, ho lavorato a Padova e anche muoio a Padova. Ma quando che io parlo di cose che io ho provato e sperimentato, che io ho fatto. Ma mi trovo a parlare con delle persone che mi dicono che hanno mangiato un piatto eccellente. Ma dico, lo hai mangiato? No, per sentito dire. Ma per sentito dire può essere prelibato, eccellente, squisito. Ma se tu non lo mangi, a te ti può piacere come anche no. Le cose bisogna provarle. Io sarà perché il mio lavoro era sulla natura. La natura sono le piante. Le piante tutti le potano. E io vado a vedere e dico, hai potato l'ortensia in quel modo? Sì, perché si deve rinforzare, mi hanno detto che bisogna che si rinforzi e devo tagliarla così. Sappi che non avrei nessun fiore. Ma è vero? Sì, dico. Questa non è. La pianta non piange mica e... Senza dare l'indormia, tu la tagli, rimette la ninfa, quel latte, ma lei non piange, ma l'altro ha tagliato il caco. Sappi che l'anno 2023 questo caco non avrà... scherzi, è venuto il giardiniere. Sta parlando Tino della fisarmonica. Tino della fisarmonica qualche volta viene in questa radio, fa fare un po' di allegria ai ascoltatori e ascoltatrici, che saluto tutti. Però io dico, quando che parlo di cose che ho provato, che so il risultato che mi danno, sia sulle piante sia sul coltivare gli animali. Non posso parlare per sentito dire. Io levo il disturbo e vi ringrazio, alla prossima, dice alla prossima puntata, alla prossima, non so cosa voglio dire. Se ci sarà. Intanto vi ringrazio perché siete due bravi, simpatici.
Grazie.
E quando che verrò là, dico ai due simpatici di quella trasmissione del giorno oggi ne abbiamo 5, e i due simpatici di quella trasmissione, Tino gli dedica sia l'uno sia l'altro un bel brano con la fisarmonica. Questo
grazie,
io posso
Tino.
Fare per voi. Vi chiedo perdono che vi ho disturbato.
Tino, grazie. Alla prossima, allora, buonissima giornata.
Altrettanto, quello che tu desideri che io viva bene, io fra pochi giorni faccio, stai parlando con un vecchio, ma un vecchio sai, io fra pochi giorni faccio 82 anni. Tu mi hai detto ti auguro una buona giornata, io ho 82 anni che vivo una giornata, una meglio dell'altra.
Caspita.
Una meglio dell'altra. Io no, non riesco a preoccuparmi, a mettermi l'ansia addosso, niente di niente. Io Beh. Ascolto tutte queste cose che hanno tutte queste problematiche, problemi, ma è bello risolvere i problemi. A me mi piace che arriva una cosa che non ho mai fatto, a risolvere il problema.
Tino, grazie, grazie mille,
ti
sei un esempio
vivente.
Grazie, allora alla prossima, l'auspicio che
ciao,
ci sia.
Ciao.
Beh, Tino è un illuminato, allora. Diciamo, da un certo punto di vista.
Sì, appunto, diciamo un po' come dicevo io prima, cioè la cosa importante è e condividere anche esperienze, non parole, non concetti, però la parola può essere piena di esperienze. Avevo quello che dicevo io prima, che per me lavorare con le persone, il famoso insegnamento esoterico, è un insegnamento di esperienza. Infatti da sempre è fatto in maniera orale.
Sì, certamente sì, infatti diciamo che in questi, dirà che poi potesse effettivamente riferirsi nello specifico a noi o meno, ma comunque in questo ambito di cui stiamo parlando spesso c'è il sentito dire, che ovviamente chiaramente non è il tuo caso, perché stiamo parlando proprio di un vissuto e anche il centro altrove si fonda su un insegnamento che guarda molto a questo aspetto pratico, che vive di questo. Ma in questi ambiti c'è spesso un sentito dire ed è quello poi che fa sì che le cose per noi non cambino effettivamente, perché uno non riesce a mettere in pratica o si autoconvince che il cambiamento sia l'acquisizione di nozioni e invece effettivamente poi così non è. Anzi, spesso c'è un'illusione forse di cambiamento, ma finché non metti in pratica non... sostanzialmente non vai avanti, per quella che è la mia esperienza. Cioè resti a ripetere comunque lo stesso sogno, forse potremmo dire.
Sì, diciamo, in alchimia esistono due territori, il laboratorio e l'oratorio. Nell'oratorio ci si allinea, si prega, si medita, si fa, ci si allinea con il tempo di Dio, diciamo noi. Mentre invece in laboratorio uno fa, sperimenta, opera, fa quello che è pratico, diciamo, no? Tra i due esiste una porta che, diciamo, sopra c'è scritto una parola molto semplice, che è umiltà. Cioè, noi per andare dall'oratorio in laboratorio dobbiamo andare con umiltà. E lo stesso quando dal laboratorio torniamo nell'oratorio, ci vuole umiltà. Umiltà è una cosa molto importante.
Allora, Sandro, grazie anche per questo aspetto, diciamo, molto più che interessante, io direi vero, perché anche se si può sembrare molto spesso umili solamente nella misura in cui non si manifesta all'esterno l'arroganza, ma in realtà l'umiltà trovo che sia qualcosa accompagnata alla sincerità, soprattutto con se stessi, secondo me, difficile da coltivare. E, Ti leggo un messaggio che ha scritto un ascoltatore facendo un passo indietro, diciamo, e tornando quindi all'argomento che stavi trattando prima. Non abbiamo moltissimi minuti, però comunque l'ascoltatore di prima che ti faceva quella domanda sul sogno scrive: il tempo del sogno si differenzia dal tempo del sognatore? E se sì, in cosa? E il sognato è l'effetto dei due o ne è la causa? Grazie della risposta.
Le domande del nostro amico sono molto, diciamo, complesse, però allora fammi vedere di dare una risposta chiara.
Sì.
Il tempo, il concetto di tempo, allora è molto importante capire quando parliamo di tempo di che parliamo, perché sostanzialmente esistono due tipi di tempo: un tempo lineare e un tempo circolare. Anche i greci distinguevano il Cronos e il Kairos. Il Cronos è il tempo lineare, il Kairos è il tempo interiore, il tempo cerimoniale, come dire. Quindi chiaramente tra, diciamo, come dicevo prima, tra sogno e realtà, il tempo, pur essendoci in tutte e due, però è gestito dalle due dimensioni diverse in maniera diversa, ma è collegato. Questa è la prima domanda. La seconda com'è? Perché me la ripeti un attimo?
La seconda domanda è appunto se il sognato è l'effetto dei due o ne è la causa, cioè del...
No, il sognato è parte del sognatore, non è né la causa né l'effetto, è parte, è una parte del sognatore, ok?
Va bene, grazie di questa delucidazione. Se nel frattempo qualcuno volesse scrivere altri messaggi in questi minuti che ci restano per fare una domanda breve, una considerazione, il numero è il 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 68 5. Secondo me stiamo parlando di, ovviamente, parlando di lavoro interiore, quindi spostandoci anche su un piano più verticale rispetto a quello della crescita personale, quindi orizzontale, che come dicevi tu però è essenziale tenere insieme questi due piani, ma stiamo toccando comunque un piano dove molto spesso non ci sono degli appigli, secondo me, nel conosciuto ordinario, se non di chi ha potuto sperimentare forse dei frangenti a piccoli sprazzi un lavoro su di sé, o comunque ci ha provato, oppure ne è curioso, o comunque percepisce che oltre ai suoi problemi, diciamo, usiamo questa parola, comunque alle dinamiche, alle problematiche che possono sorgere nella vita, c'è qualcos'altro di più profondo. E non toccando, diciamo, orientandoci in un mondo in cui poi tu ovviamente citavi anche la tua esperienza con l'arte del sognare, orientandoci in un mondo di questo tipo, ci può essere anche l'impressione da parte, secondo me, di chi ci ascolta, che stiamo parlando di cose che sono molto... molto astratte. Quindi anche il richiamo all'esperienza che ha fatto l'ascoltatore prima l'ho trovato interessante, perché è attraverso in realtà proprio le cose concrete, come dicevo prima nella mia esperienza al centro, ho visto che è proprio attraverso le cose concrete, le esperienze concrete, che molto spesso acquisisci molto su di te. Ti metti alla prova, verifichi che cosa effettivamente, quali sono effettivamente le tue convinzioni, spesso limitanti oppure no. E questo l'ho trovato possibile, nel mio caso, proprio attraverso un insegnamento, attraverso la guida di qualcuno, perché tu nella risposta anche che davi, Sandro, all'intervento di un telefonico del secondo ascoltatore, Antonio, nell'indicazione, dicevi giustamente che Per rompere queste armature che noi abbiamo serve un lavoro e molto spesso questo lavoro possa essere guidato da qualcuno. Quindi questo è un aspetto importante. Io ti faccio una domanda così un po' a bruciapelo, Sandro. Nell'approccio che tu hai avuto fino adesso con il nostro centro, con l'insegnamento comunque si propone nel nostro centro. Che idea ti sei fatto della modalità di lavoro che viene portata avanti nel centro altrove?
Beh, sicuramente molte cose le condivido, e, diciamo, poi diciamo, per me Hermes è un amico, ma anche un compagno di viaggio con cui ogni tanto poi ci vengono questi periodi in cui mettiamo delle cose insieme, quindi ovviamente ci sono molte risonanze. Direi che però la parte per me fondamentale che vedo in Hermes e anche nel vostro centro è che diciamo, la natura stessa è appunto quella dell'alchimia base, cioè l'alchimia è una scienza volumetrica, è una scienza trascendentale. Quindi chiaramente, e sento che sicuramente nel centro altrove questo è presente. Che vuol dire? Che nella realtà, diciamo, noi siamo convinti che la realtà significa che uno più uno fa due, ma questa è una realtà superficiale. Invece nella realtà più profonda, uno più uno fa tre. Questo è diciamo, è perché le cose non si sommano, ma si uniscono e l'unione crea qualcosa che prima non c'era. La vita è l'espressione di questo tre. Quindi chiaramente il centro altrove sicuramente questo l'ho sperimentato di continuo, per quello che so e per quello che ho visto. Perché tutti possiamo, anche io dove vivo io, cioè, basta che mi affaccio fuori qui e vedo quello che succede, la natura mi parla continuamente di uno più uno fa tre. Quindi io devo essere in risonanza con quello. Non, questo è il problema sostanziale della nostra società e degli anni del consumismo, cioè siamo andati troppo sulla chimica e poco sull'alchimia. Cioè, nel senso che prima le cose venivano sperimentate in un modo diverso, anche proprio il processo scientifico, no? Prima era in un modo, oggi la scienza è tutta deduttiva, non c'è più la parte induttiva. Cioè, anticamente c'era evento fenomenico, induttivamente ci vado dentro e poi deduco. Invece oggi è tutto dedurre. E siccome si deduce per interessi economici, allora chiaramente la chimica ha creato insomma, parecchie problematiche anche nella nostra esistenza. Quindi chiaramente mi sembra che il centro, se altrove, lavora su dei piani completamente diversi.
Beh, sicuramente rispetto alla chimica, rispetto alla standardizzazione, diciamo, indubbiamente sì, e quindi è questa ricerca un po' alchemica, se vogliamo, più che ricerca, forse la possibilità di esprimere l'essenza, perché effettivamente è un po' come vivere e accorgersi che accorgersi in alcuni sprazzi che la vita è altro rispetto a quello che normalmente, ordinariamente, in modo meccanico, noi chiamiamo vita, credo.
Sì, ma infatti io dicevo è una scienza volumetrica perché in realtà si interessa di quello che c'è dentro. Allora, che ovviamente il tuo volume, il volume di Apos, non è solo tot centimetri cubici, ma è anche un mare di roba che sta dentro di te, tutta la tua esperienza di vita vissuta, non vissuta, eccetera, eccetera, emozioni, cose, un mondo. Quello è l'interno, e l'alchimia si interessa di quello che c'è dentro alle cose. agli eventi, alle persone, a tutto.
Grazie. Grazie Sandro.
Bene, grazie a te.
Grazie anche di questa tua visione, insomma, molto interessante sul lavoro. Grazie di quello che ci hai dato. Concludo con l'ultimo messaggio inerente ai sogni. Quindi l'ultimo messaggio inerente al dialogo, quindi, che hai condotto con l'ascoltatore. Il sognato per me è lo scenario, lo spazio in cui il sognatore sperimenta il sogno. Questo spazio è sempre esistente al di là di quale sognatore lo sperimenta. Se vuoi...
Sì, mi può andare bene questa cosa che dice, è uno spazio sicuramente, ma è anche un tempo ed è anche una forma, diciamo, ed è anche la miscela tra forma e sostanza. Perché molte cose noi le sappiamo di noi stessi, ma molte cose non le conosciamo. Il sognare come pratica ci permette, diciamo, il sognare come disciplina spirituale, come pratica, ci permette di temprare il nostro corpo energetico, proprio come si tempra l'acciaio. Quindi, chiaramente, che succede? Che tra sognatore e sognato si crea una densità unica, per cui chiaramente il sognatore consapevole del sognato è più denso nella realtà, è più, diciamo, lo puoi più toccare perché è nella realtà, perché appunto mentre sono nel sogno io so che sono anche reale, e mentre sono nella realtà so anche che esiste comunque anche il sogno. Anche lì, anche ora, quindi stiamo parlando, ma qui stiamo parlando, quindi siamo al telefono, cose, tutte cose molto concrete e reali, ma comunque siamo in un sogno. Ok?
Certo, Sandro, guarda, ti ringrazio ancora per questi scenari che grazie al tuo contributo si sono aperti. Credo che abbiamo dato molti spunti, ma soprattutto io ne ho ricevuti. Ti ringrazio per questo dialogo bello e sincero e ti do appuntamento.
Grazie anche all'ascoltatore.
Certo, ovviamente... Ringraziamo poi tutti coloro che sono intervenuti, sia chi è intervenuto telefonicamente e chi è intervenuto tramite messaggio. Sandro, se vuoi lasciare un tuo riferimento per chi volesse seguire quello che fai o avesse qualche domanda da porti.
Sì, diciamo, io posso in diretta dici lo do.
Se hai voglia di farlo in diretta, altrimenti...
Ma io ho prima di tutto, diciamo, il mio telefono, sono a disposizione. Consiglio sempre di mandarmi prima un messaggio WhatsApp dicendo io sono, perché con tutte queste call center eccetera a volte i numeri se non li conosco non rispondo. Quindi il mio numero è 338 95 73 585. Questo è il mio numero telefonico, mi si può contattare, diciamo. Sì, ho anche una pagina su Facebook, però insomma, sinceramente preferisco avere un contatto diretto, quindi poi faccio attività di vario genere, poi per i gruppi miei ho delle chat diciamo di WhatsApp, ma sono di gruppi che già lavorano con me, quindi chiunque può forse interessare a contattarmi per domande o per cose lo può fare mandando prima un messaggio WhatsApp su questo numero e poi eventualmente ci accordiamo che faccio una chiacchierata. Io lavoro anche molto online con Zoom, insomma si possono fare tante cose.
Va bene, okay. Sandro, grazie mille, grazie ancora di essere stato con noi.
Grazie a te, grazie a voi, a presto.
Buon proseguimento, a presto, alla prossima. Un grande saluto,
ciao,
un abbraccio.
Ciao.
È Avete ascoltato insieme a noi la voce di Sandro Saudino, poi per chi volesse comunque contattarlo, eventualmente si fosse perso il numero di telefono, può sempre scriverci un'email a info@seialtrove.it. Ripeto, info@seialtrove.it. Gli astronauti vi ringraziano, vi danno appuntamento a venerdì prossimo, 12 luglio 2024, sempre dalle ore 12 alle 13.30 sulle frequenze di Radio Cooperativa. La fede non consiste nell'aspettare che qualcosa cambi. La fede, di cui parliamo, è insita nel fare l'esatto opposto di ciò che normalmente si fa. La fede, di cui parliamo, si costruisce giorno per giorno.